E la chiamano Estate, un brano perfetto, veramente perfetto per presentare la nostra prima ospite, mentre parte la nostra sigletta per dare il benvenuto ad Elisa Giobbi.
Ciao, grazie di questo bellissimo benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Domenica.
Eccoci qua, siamo in diretta anche in video su Facebook. Cara Elisa, benvenuta sulle frequenze di Radio Città Aperta.
È un piacere.
Anche per noi, perché insomma è molto interessante parlare di musica italiana. A volte un po' si perdono di vista quelli che sono stati i grandi autori. E un grande autore è stato proprio colui che ha scritto questo brano, E la chiamano Estate, una frase che è diventata un modo di dire, come tante altre, dalle sue canzoni. Io volevo cominciare proprio da lui, da Franco Califano. Perché? Perché secondo me è stato un po' ostracizzato Califano per via del suo stile di vita. Non è quasi considerato un cantautore alla stregua di tanti altri, no? Specie da un certo ambiente. Perché secondo te, Elisa?
Allora, innanzitutto volevo riallacciarmi a quello che hai detto te all'inizio della musica italiana. Diciamo che questa è un po' la prima volta che io racconto, diciamo, nei miei ritratti, insomma, un po' di biografie, di percorsi artistici di questi grandi autori della nostra canzone, perché di solito ho parlato delle grandi rock star oppure dei grandi musicisti della musica classica o jazz, però mai in maniera approfondita, appunto, di questi nostri grandissimi della canzone italiana, appunto, che in realtà poi hanno veramente influito tanto sulla storia della canzone stessa. E su Franco Califano è sicuramente uno degli esempi più fulgidi di questo. Sono personaggi quelli che ho scelto per questo libro, per questo mio ultimo libro, che che ho definito in maniera un po' così giornalistica, no? Non esaustiva, però insomma, per dare una suggestione: maledetti,
certo,
e dimenticati, anche
sì,
se poi non tutti sono maledetti nel senso, diciamo, a cui diamo di solito il senso che diamo a questa parola, né dimenticati del tutto, ecco, però
fortunatamente, diciamo,
per fortuna
è così.
Sì, sì. E Franco Califano è stato sicuramente uno dei personaggi che ha avuto, diciamo, ha trovato più ostacoli anche sul suo percorso. Diciamo che molto di solito ci mettono anche loro stessi, insomma, ci ha messo del suo, ecco, nel senso che comunque non ha mai fatto mistero del suo modo di vivere la vita, quindi anche le dipendenze dalla cocaina e anche la dipendenza dal bisogno di piacere alle donne, del bisogno di piacere in generale. Che insomma ha un po' segnato anche tutto il suo percorso, però poi c'è stato anche quello che dicevi tu, cioè questa invidia di gran parte della società, degli uomini specialmente, che in qualche modo l'ha portato anche su strade molto difficili. È stato arrestato, incarcerato,
certo,
ben due volte, insomma, con accuse che poi sono state in realtà annullate, quindi in realtà
questo purtroppo la gente poi non se lo ricorda, cioè si ricorda,
infatti,
sempre, anche come nel caso di Enzo Tortora, ci furono,
infatti,
delle dichiarazioni che poi furono smentite, però poi le persone si portano sulle spalle per sempre questo marchio infamante.
Infatti, quello che lui diceva, lui stesso diceva spesso, è che nel momento in cui lui veniva arrestato uscivano dei grandi titoli sul Corriere della Sera,
certo,
su altri giornali, però poi nel momento in cui appunto lui veniva assolto dalle accuse non si avevano gli stessi titoli, ecco, per cui passavano molto più sotto silenzio. Queste cose poi mi sono state raccontate anche da nel caso di Califano, da Antonio Gaudino, che è stato collaboratore di Franco e ha scritto delle canzoni per lui, appunto che mi raccontava che proprio dalla sua viva voce insomma uscivano questi insomma proteste, diciamo, del fatto che poi appunto quando si arrivava a capire che lui non c'entrava assolutamente niente con certo. queste accuse, in realtà non si aveva la stessa eco sui
era già troppo tardi. Allora Elisa, io direi di ascoltarci subito un'altra canzone stupenda, scritta da Franco Califano, interpretata anche da Mima Martini, però in questo caso vorrei ascoltare la sua versione e poi torniamo a parlare in diretta qui su Radio Città Aperta. Ci andiamo ad ascoltare Minuetto.
Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani mie che vanno su di te e le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto a te e sarà per una notte. Negare una passione no, ma non posso dirti sempre sì, qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò, può staccare la felicità, meglio la libertà, piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare amore, vieni. Casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada però, tutto a te e sarà per una notte. Sta passando su noi, gli orizzonti non li vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia, un rammento la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercata. La mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri da me vengono, la vita è così. La mia mente non si ferma mai, io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri da me vengono, la vita è così.
Minuetto da Franco Califano. Elisa, secondo te Califano è un personaggio che ha ancora qualcosa da dire, specialmente alle giovani generazioni?
Ma guarda, secondo me senz'altro, ma non lo dico io, lo dicono le nuove generazioni stesse, insomma ci sono rapper giovanissimi che lo citano, che lo ancora lo adorano, perché comunque è stato un punto di riferimento per intere generazioni in maniera diversa, ma diciamo comunque ha segnato un lungo periodo della storia, non solo della canzone ma anche proprio del costume italiano, e credo che comunque appunto questo suo modo di essere così intransigente, anche che l'ha portato poi ad avere molti problemi con la giustizia, con le donne, con la vita familiare eccetera, però gli abbia in qualche modo anche poi portato un diciamo la stima e anche l'amicizia di grandi parti della società, quindi lui appunto di questo ne andava molto fiero, soprattutto anche negli ultimi anni, e diceva appunto: io comunque sono circondato da persone, anche da giovani che mi amano. Ricordiamo che lui anche soprattutto negli ultimi anni della sua vita, nelle ultime fasi della sua vita, comunque ha sempre amato circondarsi di giovani. Questo appunto me lo raccontava Antonio, ma sì, insomma è cosa nota, che comunque appunto frequentava preferibilmente persone molto più giovani di lui, anche appunto mi viene in mente sia Antonio Gaudino ma anche Gianfranco Butiner e tanti altri che l'hanno poi appunto, che erano i suoi amici nell'ultima parte della sua vita, perché comunque lui diceva: preferisco avere a che fare con giovani piuttosto che con persone della mia età che poi, come dire, mi intristiscono un po', no? E quindi insomma è un personaggio sicuramente ancora molto vitale, ecco.
Certamente, certamente. Tra l'altro è appunto un grandissimo autore, e anche ha venduto tantissimi dischi, 20 milioni di dischi, quindi credo che sia importante anche sottolineare questa cosa. Poi appunto la vita, certo, il suo stile di vita senza compromessi, senza ipocrisie, non sono comprensibili da tutti, diciamo. Lui è stato anche chiamato il Pasolini della musica, no? Proprio
sì,
anche per
riconoscimenti. Anche negli Stati Uniti, qua diciamo che non è stato recepito sempre nello stesso modo, per cui diciamo che in effetti, come dicevi tu, è stato anche un po' ostracizzato per questo suo modo molto, diciamo, anche popolano e popolare a volte di dei suoi testi, di raccontare le cose, però nello stesso modo io credo che comunque sia stato capace anche di una grandissima eleganza nei testi e nel suo modo di fare poesia, perché poi questo era, e questo gli va riconosciuto, la capacità soprattutto, secondo me, di creare come degli slogan, cioè di usare la sintesi in maniera molto poetica, quindi con poche parole, insomma, dare delle suggestioni enormi, insomma, che poi sono veramente rimaste, perché appunto la chiamano estate, tutto il resto è noia.
Sono diventate parte proprio del nostro linguaggio quotidiano, e quindi, cara Elisa, io direi di chiudere questa finestra che abbiamo aperto per parlare del Califfo proprio con Tutto il resto è noia, e poi continuiamo la nostra chiacchierata sul tuo libro La morte mi fa ridere, la vita no.
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici. dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia.
Beh, sì, effettivamente qui siamo di fronte a un linguaggio, dicevo anche prima nel fuori onda, un linguaggio diretto che descrive il reale senza fioriture inutili. Forse questo è quello che rende così moderna, così attuale la scrittura di Califano, non credi, Elisa?
Sì, senz'altro. Io credo anche che molti di questi grandi cantautori di cui parlo nel libro, La morte mi fa ridere, la vita no, abbiano proprio questa caratteristica, cioè di essere stati capaci di fare una cosa molto dal grande peso, che è quella di in qualche modo svecchiare il linguaggio della canzone.
Certo.
E di renderlo più moderno, più vicino al linguaggio reale quotidiano dei giovani di allora, insomma del tempo. Questo non l'ha fatto soltanto Califano l'ha fatto come un grande poeta, quindi insomma restando nella memoria di noi tutti e anche riuscendo anche ad avere l'apprezzamento dei giovani, ma non è stato il solo, c'è stato
certo
anche appunto l'esempio di Luigi Tenco, che è stato fondamentale nel raccontare, diciamo, soprattutto le relazioni, no? Quindi i sentimenti in maniera nuova, in maniera più diretta, in maniera più asciutta rispetto a quello appunto a cui ci aveva abituato la canzone di quegli anni. Ma nello stesso modo anche Piero Ciampi, che è stato un grandissimo poeta e ha saputo raccontare, diciamo, anche le zone grigie delle storie d'amore, quindi non soltanto l'innamoramento o non soltanto i grandi addì, ma anche quei momenti più, diciamo, critici
di quotidianità, certo, di difficoltà.
Sì, di quotidianità, sì, e li ha saputi raccontare in maniera nuova, in maniera appunto all'altezza della grande poesia. E, insomma, diciamo che in questo senso sono stati sicuramente molto innovativi. E poi vabbè, appunto c'è anche Rino Gaetano, che si pone su un piano diverso, forse diciamo in qualche modo in maniera politica, anche se non in maniera manifesta, però insomma questi grandi nonsense di cui lui era capace in realtà nascondevano poi contenuti molto profondi, ecco.
Certamente, ecco, forse è talmente avanti come stile, talmente moderni che i loro contemporanei poi non li capivano. Ma io vorrei tornare un attimo indietro e collegarmi parlando di Mia Martini, che è stata anche lei una grandissima artista e anche lei vittima di maldicenza, vittima delle calunnie della gente. Io credo che questo avvenga anche oggi, poi con i social ancora di più si riesce a sabotare la carriera delle persone, ma Mia Martini è stato un caso veramente eclatante. Tu racconti tra l'altro anche un altro episodio che avvenne e che io non conoscevo, che Mia Martini fu arrestata e passò del tempo in prigione.
Sì, la vita di Mia Martini è stato in effetti uno dei casi più eclatanti proprio di grande sfortuna, unita ad un talento però di proporzioni veramente straordinarie,
sì.
E però appunto di anche nel suo ambiente insomma c'è stata questa grande cattiveria, questa perfidia nei suoi confronti e anche diciamo in un certo senso anche un atteggiamento molto ignorante, di superstizione, insomma, che comunque ha cercato sempre di mettergli diciamo i bastoni tra le ruote. E l'episodio a cui faccio riferimento, appunto quello del suo arresto, poi per una banalità, era
certo.
Un mezzo spinello che lei teneva nella borsetta, e appunto durante un blitz in discoteca poi appunto glielo rinvennero i poliziotti e per questo fu arrestata addirittura per 4 mesi in una prigione sarda. E questo episodio per lei fu diciamo di un'importanza decisiva, perché una sensibilità come la sua, già provata da vicende familiari diciamo non serene e quindi da una sensibilità anche esasperata, insomma in quel caso diciamo fece molta fatica, ecco, a venirne fuori, perché poi appunto per lunghi periodi l'esistenza di Mia Martini è stata un po' diciamo disertata, quindi si è ritrovata sola a più riprese, e quello è stato uno di quei momenti, era molto giovane, aveva 20 anni,
certo.
E insomma credo che già un giorno soltanto in galera sia possa segnare insomma,
certamente.
La vita di una ragazza così giovane, 4 mesi. E credo che sia ancora più dura, insomma.
Sono qualcosa che non si dimentica, e quindi a questo proposito io volevo ascoltare proprio il brano di cui tu parli nel libro, che è Prigioniero, da Mia Martini, e poi torniamo a parlare del tuo libro qui su Radio Città Aperta.
Gaudiamus igitur, here's to all the matter. Gaudiamus igitur, raise we then our joyous shout. Here's to all you gather here, here's to all our comrades dear. May they lead us ever, may they lead us ever. Prigioniero.
difendi, guarda intorno a te. E se la notte vuoi dormire, siedi e non pensare.
Un brano meno conosciuto di Mia Martini, questo Prigioniero, un brano un po' che ci rimanda a delle atmosfere un po' più di oltreoceano, no? Un po' americane, ma anche perché Mia Martini aveva una voce un po' alla, che ricorda un po' anche Janis Joplin a tratti, forse il suo modo di cantare anche quello era nell'Italia che amava il bel canto, era forse un po' troppo avanti per quei tempi.
Ma guarda, io in diciamo questo paragone con Janis Joplin già l'avevo fatto, non soltanto per la voce ma anche proprio per i contenuti. Ci sono dei pezzi di Mia Martini che diciamo, i cui testi ricordano da vicino molti testi di Janis Joplin. Entrambe diciamo erano avevano questa attitudine molto malinconica, in cui appunto cantavano spesso, no? La solitudine, il senso di difficoltà anche nelle relazioni con gli uomini e questa sete, anche questo bisogno insomma di non sentirsi sole, insomma, che raramente veniva appagato. Però ci tenevo anche a specificare di questo brano, che appunto che fa parte di un album meraviglioso,
sì,
che invito tutti gli ascoltatori a riprendere in mano e riascoltare, che è Oltre la collina, che è una specie di concept album a cui ha lavorato anche Baglioni, ma è veramente uno degli album più belli realizzati da una cantante in Italia. E il brano, questo brano Prigioniere, è stato scritto insieme a quattro mani con il grande Bruno Lauzi, che ha collaborato a lungo con Mia Martini.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Questo
sì,
per avere un quadro.
Assolutamente.
Perché in effetti è un album che racconta molto, è molto autobiografico, racconta molto di Mimì, ecco, non soltanto questo pezzo che è sulla detenzione a tempo Pausania, no? Appunto in Sardegna, ma anche poi c'è una canzone che si chiama Padre Davvero, che racconta del suo
rapporto, sì.
Sì, molto tormentato con il padre, ecco,
sì,
molto,
sì,
molto difficile.
E che la gente pensava che l'avesse scritta lei, invece era un brano scritto per lei, che però le andava talmente a pennello. Questo succede a volte, no? Ecco, questo,
certo,
questo fatto che a volte gli interpreti, come dire, cantino così bene certe canzoni, al pubblico fa pensare che le abbiano scritte loro, no? È una cosa,
sì,
da un lato bella.
Così.
Esatto.
Succede sempre così, anche a Califano ne sa qualcosa, appunto, un minuetto, l'ha scritta lui e l'ha scritta,
esatto,
così bene, proprio come un abito di sartoria, proprio fatto cucito addosso a Mia Martini, che è perfetto, ma anche La chiamano estate, che tutti pensano sia di Bruno Martini,
esatto,
Martino e lo è, però insomma i testi sono di Franco Califano.
Io penso sia sempre importante infatti un po' specificare e aprire delle nuove visioni sulle canzoni, perché anche per gli autori è interessante, perché a volte tu scrivi un pezzo, lo dico da autrice, e poi lo senti interpretato da qualcuno e ti stupisce perché magari quel qualcuno ha trovato delle sfumature diverse.
Certo.
Ti fa capire delle cose di te che tu mentre scrivevi non avevi capito. Ma Elisa, io adesso voglio passare a un'altra grande donna della musica italiana, anche lei con una vita non facile, è una donna che ha interpretato Roma, che ha riscoperto la canzone romana, ha fatto tanta televisione e poi però si è trovata anche lei sola, ci ha lasciato anni fa in modo tragico, cadendo da una finestra.
Sì.
Parliamo di Gabriella Ferri, ovviamente, la voce di Roma. Tra l'altro tu, ecco, volevo dire che nel tuo libro al termine di ogni capitolo c'è una bella bella intervista a qualcuno che appunto ha conosciuto bene l'artista in questione, oppure sì, che lo racconta. E nel caso di Gabriella Ferri tu parli con la mia amica Bianca Giovannini, con il giornalista Federico Guglielmi.
Sì.
Cosa vogliamo dire di Gabriella Ferri? Lei è stata comunque riscoperta abbondantemente negli ultimi anni.
Sì, allora io volevo dire anche, volevo specificare il discorso che facevi appunto sugli autori e sugli interpreti.
Sì.
Ora vado un attimo
sì,
indietro.
Sì, sì, sì.
Nel libro ho cercato anche in qualche modo di sottolineare quelle che sono state delle sinergie, delle collaborazioni che poi hanno dato, come dire, ci hanno regalato delle pietre preziose della nostra canzone. E noi spesso appunto ci limitiamo all'interprete, però in realtà appunto ci sono stati dei grandissimi autori che proprio erano quello, insomma, e lo facevano di mestiere. Non soltanto, poi ci sono stati dei grandi produttori anche che ci hanno fatto sì che poi questi grandi cantautori venissero fuori. Penso a figure come per esempio Vincenzo Micocci, di cui parlo molto nel libro, perché è stato fondamentale, insomma, per tanti di loro, e poi appunto tutto l'ambiente del folk studio. Direi che Roma è proprio centrale in questo libro qua, perché poi anche se non tutti loro erano romani, molti lo erano ma non tutti, però in realtà appunto la maggior parte del loro percorso si è svolto a Roma.
Forse perché Roma era un po' il centro dell'industria musicale al tempo.
Esatto, certo, sì, senz'altro. E poi appunto anche chi non era di Roma, come penso a Tenco, a Buscaglione, comunque è poi venuto a Roma, no? A lavorare e ha finito il proprio percorso lì. Gabriella Ferri poi è stata, diciamo, veramente, no, la voce di Roma per tanti motivi, anche per il suo amore per gli stornelli, per la musica romana, per la musica popolare, per la vicinanza ad autori come Pasolini, che poi ha interpretato, per un modo anche di, diciamo, che definirla cantante è in effetti un po', diciamo, non
è riduttivo,
è riduttivo,
sì,
perché comunque è stata una grande artista, è capace di interpretare il dramma, la comicità, è stata al Bagaglino e ha veramente, diciamo, dato voce a mille cose diverse, quindi credo che sia giusto il fatto che sia stata riscoperta negli ultimi anni, perché comunque è veramente riuscita ad interpretare dei mondi, ma non soltanto italiani, penso anche all'America Latina, al successo enorme che ha avuto là. Quindi una diciamo una interprete, un'autrice capace veramente di avvicinare mondi apparentemente lontani, ecco, e credo appunto che sia veramente importante comunque riscoprirla. Io invito sempre durante la lettura del libro a come dire, ad accompagnarvi con anche l'ascolto, no, dei brani, perché questo alla fine è uno degli intenti del libro, comunque il riascolto, la riscoperta di grandissimi della nostra canzone, che in realtà per vari motivi, anche per l'essere un po' irregolari,
certo.
un po' sghembi, eccetera, magari non hanno avuto tutto quello che potevano avere, ecco.
Certamente. Allora io direi in questo momento di immergerci nella canzone romana con un brano di Gabriella Ferri, ma è un brano della tradizione romana, che si chiama Te possino da tante cortellate. Eccolo qui, e poi continuiamo a parlare con Elisa Giobbi su Radio Città Aperta.
Da tante cortellate, per quante me sapete l'arciprete, per quante me sapete l'arciprete, per quante volte ha detto rate frate, la 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 la. Er bene che te voglio non lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato con la testa portata e per panico, la 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 la. Io so tre steverine, lo sapete, non serve bello mio che ci rugate, non serve bello mio che ci rugate. cancellate quante ne volete. La ra la la ra la la ra la 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 ra la la ra la la ra la la. Mesa mille anni che vien di Natale per fammi una magnata di durone. Te fammi una magnata di durone. Te fammi una bevuta in del boccale. Me sa mill'anni che se facci notte, pannata solo via da questa parte, pannata solo via da questa parte. M'è venuta la smania della morte. Me sa mill'anni che se facci notte, pannata solo via da questa parte, pannata solo via da questa parte. M'è venuta la smania della morte. La la la.
Eccola qui, questa era Gabriella Ferri con questo brano celebre della tradizione romana. Cara Elisa, qui il tempo corre molto velocemente, sul tuo libro ci sarebbe tantissimo da raccontare. Ecco, è un libro che veramente fa venire voglia di riascoltare tanta musica, e io ora vorrei parlare però della seconda parte, cioè quella dei cosiddetti dimenticati, dimenticati per tanti motivi, perché poi tu hai approfondito su sette di loro, però poi fai anche una panoramica su tanti altri nomi. Come mai, come è successo che alcuni artisti non sono stati apprezzati, o non, come dire, la gente oggi non li conosce, non che non li voglia ascoltare, ma proprio non gli arrivano?
Ma senti, io credo che ci siano diversi motivi. Uno è sicuramente il fatto che noi in Italia non brilliamo per buona memoria, ecco.
Ah, quindi... quello su tutto, penso, sai. Ecco, non solo nella musica.
Tutto, esatto. E poi ci sono anche altri motivi. Per esempio il fatto che non tutti siano, come dire, caratterialmente adatti a una vita di grande successo. Non tutti la desiderino.
Certo,
sono grandi personaggi, come per esempio mi viene in mente Nino Ferrer, di cui parlo appunto in questa introduzione a cui accennavi, che ha deciso liberamente di staccarsi da questo grande successo che gli era piombato addosso, e quindi ritirarsi nella sua campagna a far musica in maniera più tranquilla. Penso per esempio a Lucio Quarantotto, che è stato assolutamente un genio musicale, non misconosciuto direi, perché poi in realtà per quello che ha fatto potrebbe essere un grande della musica italiana. Lui è appunto stato tra l'altro l'autore di Con te partirò, per esempio, quindi è stato scoperto da Fabrizio De André, insomma è stato assolutamente un grandissimo, però appunto non aveva questa attitudine, diciamo, all'apparire, all'esserci dappertutto.
Che è un lavoro, anche quello, è un lavoro, bisogna esserci tagliati, e quindi c'è anche chi dice no, per citare Vasco Rossi, di cui parli certo, anche molto, molto per esteso, per la sua collaborazione con Massimo Riva. Però ecco, a proposito di chi a un certo punto decide di lasciare e di andare in campagna, se non sbaglio anche Franco Fanigliulo aveva fatto questa scelta di uscire un po' dal business.
Esatto, Franco Fanigliulo, che tra l'altro diciamo questa sezione dei dimenticati è un po', come dire, anche un una cosa molto personale, nel senso che comunque ci sono degli autori che amo moltissimo, tra cui appunto Franco Fanigliulo, e di cui si sente parlare poco, e appunto il timore che poi scompaiano nel niente con le loro canzoni meravigliose, insomma, mi ha fatto un po', mi ha spinto un po' a raccontarne un po' le gesta in questa sezione del libro.
Fanigliulo, è importante, hai fatto benissimo.
Sì, appunto, ha scritto dei pezzi molto molto significativi e molto intensi, insomma, diciamo, quello più conosciuto di Fanigliulo è A me mi piace vivere alla grande, che portò a Sanremo nel 79, che era l'anno poi appunto di Rino Gaetano, però poi ha scritto tante altre cose molto interessanti, però appunto è passato poi nel dimenticatoio, e nonostante appunto sia stato un grande autore, sicuramente molto originale, molto intenso, e anche ha prodotto 5 album. Quindi
insomma non è una meteora del mondo musicale italiano.
No, poi purtroppo è scomparso presto, certo, molto giovane, proprio per un ictus cerebrale, che era quello che cantava nella sua canzone più famosa, Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, e questa è stata purtroppo la sua fine. Però ecco, è un autore che io invito tutti a riascoltare, perché sicuramente, insomma, è un autore che merita.
Sicuramente, quindi noi lo andiamo ad ascoltare immediatamente proprio con questo brano, che è A me mi piace vivere alla grande, Franco Fanigliulo.
Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Blue Jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Il padre di mia moglie mi aveva sempre detto, portala dove vuoi ma non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
Ecco, gli applausi. Ci sono gli applausi perché io ho trovato questa esibizione in un vecchio spezzone di un programma televisivo, Disco Ring, te lo ricordi, Elisa? Cioè, ne hai sentito parlare magari, perché io do per scontato che, insomma, tutti conoscano
sì.
questi programmi.
Purtroppo sono abbastanza vecchio.
Ah, ecco fatto. Ma senti, questo mi dà occasione di chiederti, ma forse in passato c'erano anche più spazi in televisione per gli autori e per le canzoni d'autore, oggi forse c'è solo il talent, questo come la vedi questa situazione?
Sì, sono d'accordo, nel senso che nella maggior parte dei casi Ora, vabbè, Buscaglione in effetti è un po' troppo, arriva un po' troppo prima, però il grande successo, penso a Gabriella Ferri, ma non soltanto certo. a lei, viene dato dalla televisione a questi cantautori, quindi è grazie alla televisione che arrivano poi al grande pubblico. E, insomma, c'erano dei varietà italianissimi e diciamo di qualità, fatti molto bene, che portavano spesso i nostri cantautori, insomma, alla ribalta, e questo sicuramente era un valore aggiunto, perché comunque insomma, si dava la possibilità appunto a Gabriella Ferri, a Mia Martini, a Califano, insomma, a tutti loro, come dire, di essere conosciuti dalle masse.
Ma e soprattutto di essere conosciuti con le proprie canzoni e non con le cover, o soltanto essere conosciuti per la loro precisione tecnica in fatto di canto, perché questo esatto. è anche un po' il problema. Oggi chissà se un Califano o anche uno Stefano Rosso, queste voci così particolari, un talent le avrebbe valorizzate, le avrebbe buttate via alla prima, al primo provino. Pensiamo anche sì, ad artisti infatti, stranieri come Tom Waits o Nick Cave. Cioè, non può essere solo il talent a determinare la visibilità di un artista.
No, anche perché spesso le voci più belle, più diciamo più riconoscibili, anche più suggestive, spesso sono voci anche imprecise, insomma, penso a Rino Gaetano, che addirittura non voleva cantare certo. i propri brani, ma anche a Califano e a Piero Ciampi lo stesso, certo. insomma, sono voci che magari appunto adesso non risulterebbero perfette, potrebbero anche venire scartate, eppure si perderebbe moltissimo. Credo che per esempio appunto il discorso dei talent, che insomma va per un po' per la maggiore adesso, non sia, come dire, da condannare in toto, nel senso, va bene che ci sia, però magari ci dovrebbe essere anche altro, in maniera da come dire, stimolare un po' la creatività, anche la musica originale, e quindi insomma il credo che poi anche un libro come questo, con le testimonianze, no? dei percorsi a volte un po' ostacoli, a volte un po', come dire, non proprio lineari di questi grandi artisti, possa appunto testimoniare anche fra i giovani, che spero appunto conoscano le geste di questi grandi maestri, che non sempre insomma è tutto riducibile, come dire, a una scala, a un voto, oppure a dei like, quindi
certo,
a
certo.
cose che si possono, come dire, quantificare, ecco.
Oppure i 15 minuti di notorietà profetizzati da Andy Warhol, che tra l'altro esatto. nasceva proprio oggi, il 6 agosto di tanti anni fa, quindi insomma la sua è stata una profezia un po' purtroppo vera, anzi forse oggi sono anche meno di 15 minuti, perché è diventata tutta un po' un tritacarne in cui i personaggi vengono consumati nello spazio veramente di mezza canzone. Poi c'è questa cosa pure che la canzone deve essere corta, perché se è troppo lunga non va bene, la gente perde attenzione, insomma io lo trovo abbastanza aberrante.
Sì, diciamo sicuramente anti-artistico, anti-creatività, perché poi appunto un artista deve portare se stesso con anche le proprie, come dire, storture, le proprie cicatrici, spesso i grandi artisti appunto da quello anche, insomma io lo scrivo spesso nei libri, hanno dei percorsi che sono molto spesso accidentati, molto tormentati, vengono fuori da sofferenze, ecco, e quindi c'è questa malinconia anche di fondo, no? che accomuna anche questi, per esempio questi i protagonisti di quest'ultimo libro, e però nello stesso modo una profondità e un'originalità, insomma, che non come dire, che lì contraddistingue poi in mezzo
certo,
a tanti.
Certo.
Adesso la situazione è molto diversa, perché c'è una grandissima offerta, quindi c'è è molto difficile anche venire fuori, no? con la propria personalità in mezzo a un campo così vasto di possibilità, di offerte.
Assolutamente. Cara Elisa, io adesso mando un paio degli spot delle nostre trasmissioni e poi siamo alle battute finali. Rimani assolutamente con noi e ci sentiamo veramente tra pochissimi secondi, sempre qui su Radio Città Aperta.
Ogni venerdì dalle 14 alle 16. 2 ore di rock con
Dario di Radio Dario.
Approfondimenti, storie ed aneddoti
dal mondo del rock.
Radio Dario, su Radio Città Aperta.
Alternitalia, solo la migliore musica indipendente italiana. Ascolti, interviste, proposte musicali.
Ogni venerdì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate? La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Non potevo non riprendere con Stefano Rosso, un cantautore che io ho amato moltissimo, e un paio di battute su di lui prima di salutarci. Cara Elisa, io saluto anche Manohar che ci ascolta dall'India, e Giulio Pasquali che è stato nostro ospite poco tempo fa con il suo libro.
Ah, ciao Giulio.
Allora, cosa diciamo di Stefano Rosso? Io adoro allora, questa
Stefano
canzone.
Rosso anch'io lo adoro e lo ascolto tuttora moltissimo, perché proprio mi piace diciamo il suo timbro di voce, questa R mossa, questo tono sempre ironico nel raccontare le cose, non soltanto la politica, e quindi lo trovo un autore veramente purtroppo non abbastanza conosciuto, insomma, quanto meriterebbe. Nel libro se ne parla Vito Vita, che è un grande conoscitore di Stefano Rosso, e appunto racconta anche non soltanto di Una storia disonesta, ma di tutti gli altri pezzi, insomma, suoi, che sono spesso molto, molto interessanti e molto incentrati su Roma. Infatti appunto Vito dice: ma peccato che non ci sia stato un incontro tra Stefano Rosso e Gabriella Ferri, perché magari ne sarebbe potuta nascere una bella collaborazione, anche perché mi pare che anche Rosso comunque fosse, almeno parlasse molto spesso di Trastevere, che era il Trastevere, Testaccio, insomma tutti i quartieri popolari di Roma. E quindi appunto poi c'è Allora senti cosa fo, che è un altro pezzo,
certo, bellissimo,
che amo moltissimo.
Sì, sì, sì. Era un po' proprio la voce degli anni 70, di una certa Roma degli anni 70, no? Santa, sì, Maria in Trastevere, la gente seduta intorno
alla
Scala,
è un, sì, altro brano molto interessante, insomma, che invito tutti a riascoltare. Comunque sicuramente è stato un altro autore sottovalutato, insomma, non abbastanza conosciuto dal pubblico.
Allora sono veramente tanti, cara Elisa, io continuerei all'infinito a chiacchierare con te, purtroppo per ora ci dobbiamo fermare, ma magari chissà faremo una seconda puntata parlando anche degli altri autori, perché questa è stata molto interessante, questa prima chiacchierata con te. Allora io invito tutti ad acquistare il tuo libro, La morte mi fa ridere, la vita no, edito da Arcana Edizioni. Lo presenterai prossimamente?
Sì, a Firenze lo presenterò il 3 settembre alla Festa dell'Unità, quest'anno sarà dislocata insomma per il discorso del virus, quindi saremo al Galluzzo alle 18.30 il 3 settembre, con me ci sarà Michele Manzotti che ci racconta un po', che intervisto per Fred Buscaglione, essendo un conoscitore di Buscaglione, e poi ci saranno delle letture, ci sarà una musicista che è Erika Giansanti con la viola che insomma accompagnerà le letture. Poi sarò al Conventino il 22 ottobre sempre a Firenze, e per adesso insomma queste sono più o meno le prime date, poi insomma vediamo che come si evolve anche la situazione delle certo. librerie con il virus eccetera, insomma se riuscirò a venire a Roma.
Noi ti aspettiamo assolutamente anche qui in radio se vorrai venire, certo. assolutamente sì. E per ora allora ti ringraziamo, invitiamo tutti a seguire appunto le tue attività sul tuo profilo Facebook e anche sul sito della casa editrice Arcana. Grazie mille.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie. Ciao, Elisa, buon lavoro e noi quindi ci congediamo ascoltando un altro artista che viene nominato giustamente nel tuo libro, il grandissimo Ivan Graziani. Ci ascoltiamo questa Pigro.
Sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.